strade e motori di Massimo De Donato.
Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Strade e Motori, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. Agli sgoccioli anche gli incentivi per elettriche e ibride plug-in, mentre si discute di un sistema di incentivazione per il 2021, a dispetto dello scetticismo iniziale stanno per terminare anche i 50 milioni di euro stanziati ad agosto come incentivo all'acquisto di auto con emissioni di anidride carbonica fino a 60 grammi per chilometro. Si può intendere dall'andamento della domanda che di questo passo i contributi per elettriche e plug-in non arriveranno al 31 dicembre, ultima data utile per usufruire del bonus statale. E intanto Volkswagen in difficoltà per mancanza di componenti. La casa tedesca ha deciso di ridurre nettamente le attività produttive nel suo stabilimento di Wolfsburg a causa dell'aggravamento della pandemia in Germania. Il governo tedesco ha infatti deciso di varare un lockdown quasi totale fino al 10 gennaio, il che complica ancora di più la riuscita degli approvvigionamenti di componentistica. Il mercato delle auto usate chiude novembre a meno 5%. Dopo mesi di crescita, i passaggi di proprietà di vetture usate al netto delle mini volture hanno chiuso il bilancio mensile con una flessione del 5%. È quanto emerso dal bollettino ACI Trend sui dati del pubblico registro automobilistico. In controtendenza le moto, che invece crescono dell'11% circa. FCA e Engie EPS produrranno energia per Terna dallo stabilimento di Mirafiori a pochi mesi dal lancio del progetto Vehicle to Grid, che permette di immagazzinare e restituire energia da veicoli elettrici alla rete. FCA e il partner Engie EPS riforniranno il gestore Terna di energia durante il periodo 2023-2027. La potenza sarà fornita attraverso circa 700 batterie in larga parte a bordo delle nuove Fiat 500 presenti nel piazzale dello stabilimento torinese. Il 2020 è stato l'anno delle ibride, sia mild che plug-in, e anche alcuni grandi classici ne hanno offerto una loro interpretazione. È il caso della versione rinnovata della Hyundai i30, lanciata quest'autunno, che si è rifatta il look ed è diventata appunto ibrida. Scopriamone tutti i dettagli nella prossima scheda.
Torna Hyundai i30, la berlina della casa coreana lanciata per la prima volta sul mercato nel 2007 in una nuova versione, più grintosa e più green. L'aggiornamento sul piano del design riguarda soprattutto il frontale, con mascherina ingrandita e fari a LED resi più sottili, ma anche alcuni elementi del posteriore, come lo spoiler più pronunciato e il paracolpi più muscolare. Gli interni sono curati e, nonostante la linea leggermente sportiva dell'auto, restano molto confortevoli. i30 assume ancora più carattere nella versione N-Line, disponibile solo per le varianti ibride leggere, con i motori benzina 1000 da 120 cavalli o 1500 con 160 cavalli, oppure con il 1600 diesel con ben 136 cavalli, tutte motorizzazioni dotate dell'innovativo cambio manuale IMT. Rinnovato anche l'impianto multimediale, con lo schermo da 7 pollici che caratterizza la plancia, e l'equipaggiamento con la tecnologia Blue Link, che include un'ampia gamma di servizi Connected Car.
E cambiamo argomento, parliamo di incentivi. Sono ore decisive per il bonus, per il rinnovo del pacchetto dei bonus che tanto successo ha avuto in queste ultime settimane. C'è stato un accordo di maggioranza qualche giorno fa che dovrebbe portare ad una votazione proprio in queste ore su quelli che saranno i futuri bonus per il mondo dell'automotive, e noi ne parliamo in compagnia del nostro ospite, che è Maurizio Caprino, collega del Sole 24 Ore, ma soprattutto grande esperto di questo mondo che segue con particolare attenzione. Buonasera Maurizio, grazie per essere qui con noi.
Buonasera, grazie a voi.
Allora, cominciamo proprio dai tanto attesi, soprattutto dalle case costruttrici, visto il successo che hanno avuto quelli precedenti, bonus per quanto riguarda l'acquisto delle auto. Dicevamo prima, è stato raggiunto una sorta di accordo fra i componenti della maggioranza. Che cosa prevede questo accordo, cosa ci dobbiamo aspettare e soprattutto cosa si devono aspettare i consumatori?
Allora, dobbiamo aspettarci soprattutto il fatto che gli incentivi che normalmente vengono concessi alle auto elettriche e ad alcune auto ibride riguarderanno anche, almeno nella prima parte del 2021, anche i motori tradizionali, quindi diesel e benzina. Ancora i dettagli sono da perfezionare, insomma ci sono votazioni in corso sicuramente c'è stata molta tensione anche fra le forze politiche di maggioranza. Quello che sembra chiaro è che ci saranno 250 milioni a disposizione, saranno a disposizione verosimilmente appunto anche di motori diesel, motori a benzina. Questa quota di 250 milioni sarà proprio destinata a questi motori tradizionali e facendo due calcoli si può dire che potranno durare 3-4 mesi circa, nel senso che come è stato fatto, come è stata l'ultima estensione che è stata fatta l'estate scorsa di questi incentivi appunto ai motori tradizionali è durata pochi giorni,
sì,
adesso è stata rifinanziata in maniera un po' più robusta e quindi diciamo che più o meno mantenendo il ritmo ci sarà tempo per circa 3-4 mesi, poi tutto dipenderà da quello che succederà sul mercato, ma insomma grosso modo le stime sono queste.
Quelle potrebbero essere le stime. Ecco, quindi viene mantenuto anche il meccanismo delle fasce per emissione di CO2?
Dovrebbe essere mantenuto, sì, quindi teoricamente dovrebbe esserci un limite superiore di 110 grammi chilometro di CO2 come era stato imposto l'estate scorsa appunto. Attenzione però, perché dobbiamo anche dire che questi limiti di fatto diventano più severi, almeno dovrebbero diventare più severi, perché proprio dal 2021 entra in vigore un nuovo ciclo di omologazione. Questo ciclo di omologazione è più sfavorevole, quindi dovrebbe fare aumentare questi valori di CO2 e ancora siamo in attesa di specifiche tecniche, cioè cosa deciderà di fare la motorizzazione sulle carte di circolazione, perché è un inghippo, diciamo, cioè, è un passaggio non molto chiaro e quindi potrebbe anche succedere in teoria che un modello che attualmente rientra in una fascia più bassa oppure addirittura rientra nella fascia che dà diritto all'incentivo, quindi sta dentro il limite di 110 grammi chilometro, quindi quelli con motore tradizionale intendo dire, potrebbe essere estromesso proprio per questo passaggio da un sistema di misurazione a un altro.
Quindi bisogna stare molto attenti ai modelli che si vanno a scegliere, proprio perché c'è questo rischio che va valutato anche in funzione di questa omologazione. A proposito dei vecchi incentivi, quelli che abbiamo utilizzato fino a qualche settimana fa, c'è da dire che anche quelli della fascia più bassa, quindi le cosiddette full electrics, sono esauriti o quasi esauriti, contrariamente forse a quello che pensava qualche scettico.
Sì, diciamo che gli scettici avevano presente la situazione di partenza, cioè questa è una campagna di incentivazioni triennale decisa alla fine del 2018, partita a marzo del 2019, ed effettivamente a marzo del 2019 il mercato dell'elettrico e dell'ibrido era un mercato molto 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 ricchia. Era però altrettanto chiaro che con l'Unione Europea che ha imposto determinati limiti fino ad arrivare addirittura a un abbattimento delle emissioni di CO2 del 37,5% entro il 2030, era assolutamente chiaro che le case automobilistiche dovessero darsi da fare,
certo,
per tirare fuori i modelli.
Quindi accelerare, infatti abbiamo assistito e nelle nostre trasmissioni ne abbiamo parlato spesso alla presentazione di tantissimi modelli elettrificati o anche full electric in molti casi. Veniamo ad un altro tema scottante, tra virgolette, che è quello delle patenti. Quali novità ci sono sul fronte delle scadenze?
Allora, c'è un'ulteriore scadenza rispetto a quelle previste già dal decreto Cura Italia e dal decreto semplificazioni. Fondamentalmente adesso tutte le patenti che avevano la scadenza dal 31 gennaio scorso, quindi 31 gennaio 2020, quindi praticamente dall'inizio dell'emergenza coronavirus in poi, vanno tutte a scadenza il 30 aprile 2021. Devo dire anche purtroppo, visto che si teme una terza ondata, purtroppo non dovrebbe essere l'ultima proroga, ecco, perché l'accesso agli uffici pubblici è sempre contingentato, ci sono sempre problemi, quindi arrivano via via queste certo. proroghe.
Noi ovviamente speriamo sia l'ultima, ma presumibilmente, come dici giustamente tu, potrebbe succedere che ci sia un ulteriore rinvio. C'è un altro tema che stiamo seguendo con particolare attenzione, un po' simile a quello delle patenti, perché anche qui si parla di accesso agli uffici pubblici, che è quello delle revisioni. Ecco, cosa succede invece su questo fronte?
Allora, per quanto riguarda le revisioni, c'è una situazione abbastanza variegata. Alcuni sono già arrivati alla scadenza e quindi sono fuori legge. Magari vi dico che il 31 dicembre prossimo dovranno andare a revisione le auto e gli autocarri e rimorchi che avevano scadenza fissata a maggio del 2020, mentre invece per quelli che avevano scadenza a giugno avranno tempo fino al 31 di gennaio prossimo. Queste sono le ultime, le prossime due scadenze, poi quelli arriverà lo scaglione di luglio, che arriverà a maturazione il 28 di febbraio, il 31 marzo toccherà allo scaglione di agosto 2020 e finora al momento queste sono le proroghe certo. previste, ma vale quello che abbiamo detto prima, sono temo soltanto
proroghe temporanee certo.
rispetto esatto.
Noi ovviamente continueremo a seguire nel tempo anche queste proroghe per informarvi in tempo reale su quello che succede in questo settore. Termina qui questa prima parte di Strade e Motori. Salutiamo e ringraziamo il nostro primo ospite, il collega Maurizio Caprino del Sole 24 Ore, profondo conoscitore appunto di questo settore così importante, quello dell'automotive. Ci risentiamo fra pochi minuti per la seconda parte di Strade e Motori, spazio come al solito dedicato alle case costruttrici. Parleremo di Mercedes, cercheremo di capire quali sono le novità della stella che vedremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi in Italia. Restate con noi, ci risentiamo tra pochi minuti.
Tutti mercoledì a Due di Denari parliamo di lavoro.
Parliamo di lavoro e di lavori, di formazione e di professioni, di master e di mestieri.
Tutti mercoledì
parliamo di lavoro con gli esperti dell'INAP, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche.
Ospite fisso di Due di Denari, con studi, ricerche, analisi e consigli.
Perché parliamo di lavoro con chi si occupa di lavoro.
Per capire dove va il lavoro, come cambia e come non farsi sorprendere dai cambiamenti.
Programma realizzato in collaborazione con INAP, in qualità di organismo intermedio del PONSPAO con il contributo del Fondo Sociale Europeo.
Strade e motori.
Seconda parte di Strade e Motori, ancora ben trovati da Massimo De Donato. Come vi anticipavo nel corso del precedente appuntamento, ci occupiamo in questo spazio di elettrificazione, di quello che succederà sui mercati da qui ai prossimi anni, e lo facciamo in compagnia di un ospite che è Maurizio Zaccaria, nuovo direttore vendite di Mercedes-Benz Cars Italia. Buonasera, grazie per essere qui con noi.
Buonasera, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Allora, dicevamo, un nuovo direttore vendite assumerà questo incarico in realtà fra qualche settimana, il 1 gennaio. In precedenza era alla direzione di Smart, quindi praticamente è il primo modello che ha cominciato questa fase di elettrificazione spinta. Ormai lo sappiamo, Smart viene venduta solo in modalità elettrica, quindi in qualche modo si trova a traghettare questo percorso anche sugli altri modelli Mercedes-Benz. Ecco, proprio qualche giorno fa è stata presentata la strategia di Mercedes-Benz per quanto riguarda il processo di elettrificazione da qui ai prossimi anni. Quali sono i capisaldi di questa strategia?
Sì, corretto, la strategia di Daimler è fondamentalmente puntata sulla elettrificazione, il processo di elettrificazione. Diciamo che la nostra vision nel progetto del nostro amministratore delegato è cosiddetto Ambition 2039, cioè l'arrivare al 2039 ad un'azienda carbon neutral, quindi ad emissioni zero, ad impatto zero. Per arrivare a questo la strada è appunto quella della elettrificazione, quindi una offensiva di prodotto che parte, diciamo, da soluzioni ottimizzate per quello che riguarda i motori convenzionali, a uno sviluppo molto importante del portafoglio prodotti per quello che riguarda le soluzioni plug-in, ed infine una offensiva, una vera e propria offensiva di prodotti totalmente elettrici. Parliamo di circa 25 modelli da qui al 2030 per quello che riguarda le motorizzazioni plug-in, e più di 20 puramente elettriche.
Ecco, lei parla di plug-in proiettando ovviamente questo obiettivo nel futuro, ma in realtà c'è un dato interessante, che c'è sul fronte delle plug-in in questo momento, quindi oggi Mercedes ha un ruolo di rilievo.
Assolutamente, in un mercato che cresce ad un ritmo davvero importante, diciamo 260% rispetto all'anno precedente, Mercedes-Benz con la sua gamma molto ampia riesce ad imporsi, ad essere tra i German Premium sicuramente numero uno, con oltre il 14% di quota di mercato, quindi un successo riconosciuto, diciamo, dalla nostra clientela.
Parlava di 2039 come obiettivo finale, una data simbolo perché? Perché è stata scelta questa data?
Beh, diciamo che è una data che ci consente in meno di due cicli di vita di prodotto di completare il percorso per un impatto zero che non sia solo e soltanto legato alle autovetture, ma anche alle fabbriche di produzione e anche alla catena dei fornitori. Una misura importante, una deadline davvero di rilievo per un gruppo come il nostro.
Ecco, per arrivare a questo traguardo, Daimler, così come altre case costruttrici, ha deciso di allearsi con altri costruttori, in questo caso con Volvo. Quali sono le condizioni di questa alleanza?
Diciamo che l'idea è quella di riuscire a raggiungere una efficienza per quello che riguarda investimenti ed economie di scala, per permettere da un lato il miglior sviluppo tecnico e tecnologico e dall'altro una compatibilità economica anche per i nostri clienti. È per questo che la cooperazione con Volvo e con la sua casa madre nasce tra l'altro per il mondo smart, perché appunto da questa joint venture nascerà la Smart 2.0. E a questo punto si amplifica nello sviluppo, anche nella ingegnerizzazione, nella messa in produzione di soluzioni ibride che, come dicevamo in precedenza, rappresentano una componente fondamentale per il raggiungimento di quell'obiettivo.
Ecco, lei parla di Smart 2.0, quindi adesso le faccio una domanda che è legata al ruolo che ancora per qualche settimana ricopre. Quali saranno le caratteristiche di quest'auto, visto che parla di una joint venture con Volvo?
Sì, una produzione, diciamo, cinese, quindi non più europea, per una economia di scala sia sul mercato asiatico che quello europeo, un ampliamento del portafoglio prodotti, quindi non soltanto, diciamo, nella classica configurazione da city car, ma anche un portafoglio prodotti a declinazione 2022-2023 con nuove aree di intervento e con nuove opportunità rispetto a quelle attualmente in portafoglio.
Ritorniamo al processo di elettrificazione. Cosa vedremo da qui ai prossimi mesi e nel 2021 sulle strade italiane?
Beh, questo è molto molto interessante come riferimento, perché allora, per quello che riguarda la componente plug-in, noi stiamo declinando mese dopo mese l'offerta corrispondente plug-in, che sia benzina o che sia diesel, unica casa costruttrice in questo, per tutto quello che riguarda la gamma Mercedes-Benz, diciamo così, tradizionale, quindi sia dalle compatte che al mondo dei SUV che alle supercar. Per quanto attiene invece la componente puramente elettrica, alla EQC neonata del brand puramente elettrico, andremo a esplorare sia il mondo, diciamo, delle piccole con la EQA ad inizio 2021 e a seguire varianti molto molto importanti come la EQS, la EQV e la EQE.
Quindi una trasmigrazione sul fronte EQ delle classi classiche,
corretto,
si perdoni il gioco di parole della Mercedes, quindi vedremo questi modelli completamente elettrificati. Lei ha citato anche un particolare che in qualche modo in questo momento vi contraddistingue sul tema delle plug-in, cioè l'utilizzo del diesel. Ne abbiamo già parlato in trasmissione diverse volte di questa vostra scelta. Quali sono le aspettative per il mercato del prossimo anno su questo fronte?
Beh, diciamo diciamo che sotto questo punto di vista l'elemento di rilievo è la disponibilità di prodotto. Per quello che riguarda in particolare il nostro modello GLE, il successo della sua evoluzione plug-in hybrid, quindi diesel ed elettrico, ha avuto un riscontro assoluto. Consideri che diciamo è nella nostra performance già del 2019, ha già conquistato oltre 400 clienti, e questo è legato proprio alla disponibilità del prodotto, che contiamo di poter assecondare nel 2021 con maggiori volumi.
Invece sul fronte delle sportive, che cosa vedremo da qui ai prossimi mesi?
Beh, diciamo che per quello che riguarda il mondo delle sportive, noi abbiamo delle nostre declinazioni diciamo di elettrificazione, anche cosiddette mild hybrid. Lei consideri che sono delle iniezioni diciamo di motori elettrici che si ricaricano con la frenata della macchina in un ciclo a 48 volte, che riescono a dare l'ulteriore spunto, l'ulteriore elemento di potenza alle configurazioni che già conosciamo, e questo abbraccia tutta quanta la gamma fino ad arrivare al nostro top, quindi alla GT, che ha ben due motorizzazioni mild hybrid, sia 43 che 53.
Dal prossimo anno lei raccoglie questo testimone importante di direttore delle vendite, quindi si troverà a confrontarsi in un mercato sicuramente agguerrito, affamato, oserei dire, dalla situazione attuale, dalla crisi di vendite che purtroppo, come registriamo e come denunciamo anche nella nostra trasmissione, è sempre più drammatica. Quali sono le sue aspettative nei confronti di questo mercato per il prossimo anno?
Sicuramente un anno impegnativo, difficile, rispetto al quale noi vogliamo mettere non soltanto l'impegno e la passione che ci contraddistingue, ma anche alcuni elementi certi, quali la solidità del gruppo, quali la forza dei nostri prodotti, dell'intero portafoglio prodotti, nonché della nostra rete di vendita. La gran parte delle nostre vendite vengono in effetti proprio dai nostri dealer, dai nostri partner, che costituiscono da anni uno degli aspetti più solidi diciamo della nostra performance sul territorio, in grado di assicurare i nostri clienti la migliore esperienza possibile nell'ambito dell'automotive. Questi sono senz'altro gli aspetti centrali, cardine, rispetto ai quali ovviamente ci aspettiamo anche qualche supporto da un punto di vista normativo, legislativo, che possa in una certa qual maniera dare una mano a questo tipo di industria.
Certo, ovviamente siamo tutti in attesa di provvedimenti che in qualche modo rafforzino il concetto del bonus, che ha avuto un discreto successo tra l'altro anche sul mercato delle auto tradizionali, non solo quelle elettriche, ovviamente con emissioni di bassissimo impatto. Ritorniamo invece al tema della rete delle concessionarie di cui parlava poco fa. Come ha retto questa rete alla crisi di questi ultimi mesi e come si presenterà sul mercato una volta terminata, speriamo presto, questa fase di pandemia?
Indiscutibilmente lo hanno affrontato in maniera molto professionale, non negando mai diciamo così l'impegno e la dedizione, sia nel mondo ovviamente dell'after sales, e quindi del supporto per tutti coloro che viaggiavano diciamo sia in termini privati che in termini di business, che da un punto di vista della vendita. Indiscutibilmente il calo dei volumi ha avuto un impatto da un punto di vista economico e finanziario sulle nostre concessionarie, e noi come casa abbiamo cercato di supportare a vario titolo questo momento, che vogliamo vedere come un momento di transizione per poter poi dopo ritornare diciamo a volumi più congrui rispetto a quelli che sono gli investimenti che i nostri partner hanno fatto nel corso degli anni.
Bene, termina qui anche questo spazio dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. Salutiamo e ringraziamo il nostro ultimo ospite, Maurizio Zaccaria, tra poche settimane, dal 1 gennaio, nuovo direttore vendite Mercedes-Benz Cars, con cui abbiamo fatto un po' una panoramica di quello che succederà all'interno della Casa della Stella da qui ai prossimi anni con questa vision che ci porta al 2039. L'appuntamento con Strade e Motori invece molto più vicino ritorna sabato prossimo intorno alle 22 come al solito. Prima di lasciarci vi ricordo il nostro indirizzo email, che è strade.motori@radio24.it. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.